Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
La sede RAI di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Cerchiamo dei giovani che sappiano sognare, ma che sappiano anche fornire attraverso degli strumenti, le loro idee, concretezza a questi sogni. Quindi il giovane non deve essere una persona che ha fatto un percorso particolare, laureato, diplomato, ma che abbia la disponibilità a mettersi in gioco e soprattutto la disponibilità a partecipare per costruire quello che lui vede il suo futuro. Ecco, il percorso è proprio questo che vuole fare, fornire gli strumenti affinché il giovane costruisca il suo futuro dal suo punto di vista.
Allora, tre le parole chiave di quest'oggi per Zeppelin: sogni, concretezza e giovani. Queste parole le estrapoliamo dal pensiero che vi abbiamo proposto in apertura di Giorgio Tavanoblessi, che è docente allo UAV di Venezia e che è il coordinatore scientifico del progetto al quale noi oggi dedichiamo la nostra trasmissione, perché ha un bel titolo, si chiama Liberamente, mette insieme naturalmente il nostro cervello, il nostro animo e il concetto di libertà, facendo forza tra sbarre o barre mercificanti che fanno un po' parte della nostra quotidianità. Un progetto che è partito nella fase istruttoria, diciamo così, da qualche settimana. Le iscrizioni per questo progetto si chiudono tra un paio di settimane, il 20 di febbraio se non ricordo male. Ma innanzitutto buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, un saluto al di là del vetro va alla parte tecnica a Claudia Ragionieri, un saluto anche a Sandra Franci che oggi ci aiuterà a raggiungere i tanti ospiti che sentiremo al telefono. Parliamo di Liberamente e saluto gli ospiti che sono a fianco a me, che sono il direttore dell'ufficio giovani della provincia, Claudio Andolfo. Buongiorno Claudio, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Luca Bizzarri, anche lui collaboratore dell'ufficio che ha il polso della situazione rispetto all'andamento attuale delle cose. Buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
E salutiamo anche colui che in qualche modo è l'animatore di questo progetto, che l'ha voluto perché ha una valenza anche fortemente concreta, come ci ha detto Tavanoblessi, l'assessore alla cultura Claudio Tommasini, Cristian Tommasini, che è collegato al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto assessore.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, io ho aperto con queste tre parole, sogni, concretezza e giovani, le chiedo subito quale delle tre le sta più a cuore.
Ma in realtà tutte e tre, perché a questo progetto stiamo lavorando da un anno, cercando di capire come riuscire a coinvolgere i giovani, a farli partecipare alla costruzione del proprio futuro e del futuro della nostra società. E attraverso Liberamente, appunto, dopo un'ampia riflessione, siamo riusciti a trovare la formula che ci consente appunto di lanciare questo messaggio ai ragazzi, cioè uscire dagli schemi e progettare il futuro insieme attraverso questo percorso partecipato, che è insieme un modo per sognare, appunto, però è un sogno concreto, nel senso che noi discuteremo, parleremo e cercheremo di progettare effettivamente la società del futuro.
Questo è un progetto formativo, nel senso che non si pone tanto dalla cattedra a impartire lezioni, ma propone lezioni, perché il cuore di questo progetto è proprio l'incontro con rappresentanti illustri delle diverse professioni che in questa trasmissione oggi noi contatteremo, che proprio intorno a un tavolo, più che dietro a un tavolo, si confronteranno con i ragazzi, i quali si candideranno per partecipare a questa operazione. C'è un sito www.liberamente.bz.it nel quale Claudio Andolfo, i ragazzi possono veramente candidarsi per partecipare a questo progetto.
Sì, fa parte dello stile del nostro lavoro, del servizio giovani della provincia, quello di cercare di promuovere la partecipazione attiva dei giovani e partire proprio da loro, dalle loro stimoli, dalle loro idee, per valorizzarli e costruire i nostri progetti. E quindi Liberamente in questa direzione è assolutamente un punto di eccellenza del nostro lavoro, di cui siamo molto fieri.
Tant'è che appunto c'è anche il patrocinio dell'università, della Libera Università di Bolzano, perché, lo diciamo, non l'abbiamo ancora detto, il progetto è rivolto a giovani che arrivano fino ai 26-27 anni, insomma, in maniera non fiscale, ma partendo dall'adolescenza più matura, che è quella dei 14-15-16 anni, insomma, no?
Sì, noi vogliamo un gruppo, diciamo, disomogeneo che non sia un gruppo di, tra virgolette, secchioni, ovvero i laureati più bravi, migliori, ma un gruppo veramente di giovani che possano, diciamo, mettere sul tavolo il proprio stile, il proprio punto di vista e insieme lavorare proprio a sviluppare delle visioni sul futuro del nostro territorio.
Luca Bizzarri, come stanno andando le iscrizioni sul vostro sito? Perché c'è una redazione che lavora giorno per giorno alla costruzione di questo gruppo che verrà selezionato.
Esatto. Ma dunque le iscrizioni stanno andando molto bene. Siamo arrivati alla cinquantina di iscritti, di ragazzi che appunto in questa fascia fra i 16 e i 23-24 anni si sono...
Io mi sono allargato un po', eh.
Iscritti. Sì, ma poi non saremo certo fiscali, no? Nella selezione finale, perché capire quali ragazzi potranno partecipare al progetto liberamente, così come ricordava prima Claudio, è importante che ci siano anche diversi contributi che possono in qualche modo partecipare anche allo sviluppo dell'intero progetto. E devo dire che la redazione che sta lavorando dietro a questo progetto, che sta proprio praticamente mettendo in piedi l'intero percorso, è una redazione formata da sei ragazzi giovanissimi che, insomma, in questa occasione mi preme anche...
Citiamoli rapidamente.
Esatto, ricordare e ringraziare, cioè Daniel Benelli, Lavinia Brunelli, Nicole Gier, Alessandro Weiss, Elisa Weiss e Anna Voltolini. Per cui questi ragazzi stanno lavorando insieme all'Ufficio Servizio Giovani della provincia per mettere insieme l'intero progetto.
Un progetto che sta partendo, che naturalmente sfida i giovani a mettersi in gioco, a raccontarsi. Ne parleremo oggi qui a Zeppelin. Intanto ci ascoltiamo un brano che ci dà una prospettiva di quello che questi giovani forse ci proporranno. Sunday, un giorno, forse, aggiungiamo noi. Assessore Tommasini, questo progetto di cui oggi noi racconteremo qui a Zeppelin, lo avete pensato collocandolo in qualche modo nel contesto, uso una parola grossa, geopolitico, insomma, cioè rendendovi conto, sottolineando il fatto che l'Alto Adige è posto nel cuore dell'Europa. Avete diviso questo progetto in tre grandi aree: il tema dell'identità, che è un tema frequentato dalle nostre parti, il tema delle opportunità dello sviluppo dell'era globale, poi la voglia di futuro, che è forse la parte più poetica, diciamo così, e più creativa del tutto. Ecco, che Alto Adige si immagina che i ragazzi immaginino, lei che ha proposto appunto questa opportunità adesso a questa cinquantina di giovani, ma magari dopo questa trasmissione saranno un po' di più.
Sì, esatto, questa è la sfida, ed è una sfida, noi ci rendiamo conto, molto ambiziosa, però che vogliamo assolutamente portare avanti, e cioè quella di pensare all'Alto Adige del futuro, progettarlo, ma non farlo noi da soli, ma coinvolgere veramente i futuri cittadini, quindi mettere al centro tre questioni fondamentali, che sono quella dell'identità, delle opportunità, quindi che Alto Adige vogliamo per il futuro, e appunto il tema in generale del futuro. Queste sono le tre grandi aree su cui ci concentreremo, su cui i ragazzi si confronteranno e sui quali vogliamo cercare di costruire anche un'elaborazione comune.
Questo tema del dialogo con i ragazzi è un tema che viene affrontato spesse volte e sui livelli più diversi. Probabilmente il pregiudizio principale è la famosa frase "non ci si capisce", si parlano linguaggi diversi, si hanno riferimenti diversi. Qui voi mettete insieme proprio gli adulti, tra virgolette, delle professioni e, come diceva Claudio Andolfo, non necessariamente i secchioni, quelli che sono preparatissimi, ma proprio i ragazzini che hanno le loro idee, magari anche strampalate. E il cortocircuito produce, nella vostra visione, qualcosa. Cristian Tommasini.
Sì, esatto. Spesso si dice ma i giovani non hanno voce in capitolo, si decide solo a livello politico. L'idea politica che io ho in testa, la visione, è quella di puntare a dare a tutti gli strumenti per essere protagonisti dello sviluppo della nostra società, e quindi puntare sul plurilinguismo e sull'investimento in cultura per far sì che appunto questo plurilinguismo e questa pluriculturalità sia veramente il nostro punto di forza in Europa. Però per farlo c'è bisogno appunto di un'elaborazione comune, di far sì che questo diventi un patrimonio comune e che si spinga tutti in questa direzione. Allora è chiaro che sono le nuove generazioni che possono in qualche modo farsi carico di portare l'Alto Adige in questa direzione. C'è bisogno di un incontro, di un confronto fra tutte le generazioni, e poi c'è bisogno di formare una nuova classe dirigente un nuovo gruppo di intellettuali che appunto spinga l'Alto Adige verso questo futuro.
Ecco, quindi insomma voi in qualche modo aprite un credito per avere anche effettivamente poi un bacino, un patrimonio diciamo di cultura e di impegno, direi proprio questa parola, cioè di disponibilità a mettersi in gioco da parte dei ragazzi che verranno coinvolti. Su questo tema abbiamo sentito Giorgio Tavano Blesi, che abbiamo detto è il coordinatore scientifico dell'iniziativa, e che sul modo in cui rapportarsi con i giovani per veicolare questo messaggio liberamente, che anche icasticamente, lo vedete sul sito liberamente.bz.it, è stato rappresentato come una sorta di apertura di sbarre, così ci ha risposto. Vi proponiamo questo contributo.
Bisogna far capire alle giovani generazioni che sono loro ovviamente che guideranno il processo di sviluppo nel futuro, ma non sarà più un processo come siamo stati abituati negli ultimi 100 anni, basato sulla produzione di servizi o produzione di beni, ma produzione di idee. Ciò che noi vogliamo, e soprattutto nella mia area, fornire è come queste idee vengono costruite, come nascono le idee, soprattutto come tramutare queste idee ad esempio in economia o in piani di sviluppo locale, tenendo conto che sempre di più i modelli di sviluppo contemporanei basano proprio dalla presenza in loco di risorse particolari, ad esempio nel caso dell'Alto Adige la natura, la capacità di avere un welfare molto sviluppato, una ricchezza culturale dovuta ai vari gruppi linguistici presenti. Ecco, proprio valorizzando queste risorse si può generare economia, si può generare sviluppo e si può al contempo preservare il territorio. Ecco, il modulo vuole proprio fornire questa idea, un'idea di come coniugare sviluppo, caratteristiche locali in una prospettiva futura.
E questo era Giorgio Tavano Blesi che ci ha messo sul piatto, Claudio Andolfo e Luca Bizzarri, due parole importanti: le idee da un lato e le risorse locali dall'altro. Abbiamo citato il fatto che in questo processo di formazione, che si aprirà ufficialmente in marzo, no? Il 24 di marzo ci sarà l'incontro pubblico, peraltro, che vuole chiamare in causa anche la società, molte saranno le persone che sono state coinvolte. Una tra questi è Pierluigi Celli, che è direttore generale della LUISS di Roma e che peraltro è anche stato direttore generale della RAI, che dovrebbe essere collegato al telefono con noi e che saluto. Buongiorno Pierluigi Celli. Pronto? Pronto professor Celli, ci sente?
Pronto?
Pronto, buongiorno. Professor Celli, ci sente?
Sì, sento.
Buongiorno e benvenuto qui a Zeppelin a parlare di Liberamente. Noi in questa prima parte di trasmissione ci siamo soffermati un po' sul concetto di patrimonio delle idee, ovvero sia di come in realtà forse la benzina, il motore, la vera risorsa primaria che può far camminare una società sia un qualcosa di estremamente immateriale come le idee, che però devono collocarsi proprio su una realtà ben più concreta che è quella locale. E noi la coinvolgiamo su questo tema magari facendo anche proprio riferimento a quella lettera che lei ha scritto, aperta a suo figlio, che tanto scalpore ha generato, in cui però molto concretamente lei metteva sul tappeto alcuni problemi importanti, cioè quanto queste idee innovative che tutti riconoscono ai giovani possano poi avere presa ed efficacia nella realtà. A distanza di qualche tempo lei quella posizione l'ha conservata, ce la ricorda un po' anche rispetto a quello che ha detto?
La posizione era chiaramente di tipo provocatorio, prendeva spunto dal fatto che per il mestiere che faccio, occupandomi soprattutto di passaggio al lavoro, quindi sul mercato del lavoro dei giovani che si laureano, la mia impressione era che questo mercato si stesse fortemente restringendo in gran parte d'Italia, forse Bolzano è una realtà meno difficile e meno, come dire, costretta di quella che non è in altre parti d'Italia. E quindi dicevo, quei giovani che hanno una buona preparazione non trovano posto in questo paese proprio perché non c'è il lavoro, ma soprattutto non c'è la mentalità e la logica per cui chi è bravo possa andare avanti semplicemente su base di merito, non su base di appartenenze concordate con raccomandazioni e quant'altro. La provocazione è si vada all'estero, perché almeno all'estero se uno vale viene valorizzato. Era chiaramente una provocazione per aprire un dibattito, il dibattito c'è stato fortissimo, continuato, non solo è continuato, ma moltissimi dei giornali che prima non prendevano in considerazione il problema adesso continuano a parlare del buco che si sta creando per i giovani nella fase di ingresso nel mondo del lavoro. È chiaro che se uno è bravo avrebbe tutto il diritto di essere valutato per quello che sa fare, per le idee che ha e per come sa realizzarle. Il problema è che in questo paese molto spesso avere delle idee è pericoloso, è rischioso. perché se uno ha delle idee, come dire, tendenzialmente le vorrebbe anche mettere in pratica. E se, come dire, l'aspetto sociale e politico è un aspetto sociale e politico per cui, come dire, vale la condiscendenza, vale l'appartenenza, vale il fatto, come dire, di assecondare, quanto meno idee hai, quanto più sei fedele e in qualche modo servi, tanto più puoi essere valorizzato. Questo è il discorso
di base, insomma, che appunto tanto clamore e fortunatamente tanta fertile discussione poi ha generato. Spesso quando si genericamente ci si rivolge o si pensa ai giovani e alla loro sfortunata situazione, con una lamentela che appunto anche questo progetto cerca di interrompere, si dice che mancano i maestri. I maestri in realtà sono quelli che riconoscono in effetti il talento dei giovani, no? E riconoscendolo in un qualche modo aprono la strada e si fanno da parte. Prego.
Li allevano, cioè la caratteristica del maestro è quello, come dire, di farsi carico di curare, passo passo, non tanto teoricamente, certo anche teoricamente, ma proprio nella pratica, nella realizzazione, nel fatto di consentire alle persone di crescere con i loro tempi, di fare i loro errori, di non penalizzarli per i loro errori, di insegnargli come si fa. Io ricordo sempre che quando tutte le volte che mi chiedono ma lei ha avuto dei maestri, io dico sempre sì, io ho avuto dei maestri. Tra l'altro ne ho avuto uno a Bolzano, a cui sono molto riconoscente, e che era il professor Farias, quando io lavoravo a Bolzano,
certo,
che era ispettore allora della formazione professionale, ed era il mio ispettore. Ed è uno che mi ha insegnato un sacco di cose, che mi ha consentito di fare un sacco di cose. Ricordo che diceva sempre un libro e un viaggio non si negano mai a nessuno. E con questo metodo mi ha fatto viaggiare molto e mi ha comprato molti libri che mi sono poi molto serviti.
Ecco, le faccio un'altra domanda, so che lei è molto impegnata e che ci ha concesso davvero questi 5 minuti, a proposito di quest'ultima cosa che ci ha detto, perché ultimamente sui nostri giornali qui locali è stata anche posta la questione delle ore di studio. Ricordava un docente di qualche tempo fa che le scuole alla sua epoca avevano poche ore settimanali, una trentina, ma e questo era sostanzialmente una spinta per lasciare scatenare in qualche modo la curiosità dei ragazzi ad andare loro a cercarsi i libri, a leggere, a sfogliare. Oggi invece si tende a riempire di ore la scuola anziché appunto fomentare questi spazi di libertà autonoma ed indipendente. Lei come la vede?
Ma dunque c'è una ragione oggettiva, i ragazzi oggi hanno molte più distrazioni di quante non avessimo noi un tempo e quindi hanno più possibilità di usare il tempo in modi diversi che sono da quelli di studiare, per cui la scuola, preoccupandosi un po' per questo, tende ad aumentare le ore di impegno diretto. Nella realtà poi invece, se ai ragazzi si insegna come usarlo il tempo e li si guida, però non li si lascia da soli, quindi senza punti di riferimento, io credo che i ragazzi abbiano grandi possibilità proprio anche di esplorare in proprio, tanto più che hanno, oggi c'è internet, hanno la possibilità di andare sul web, hanno la possibilità di cercare eccetera eccetera. Bisognerebbe insegnargli anche come usarlo, con meno approssimazione, meno superficialità con cui a volte lo fanno, dedicandosi semplicemente al networking personale, che pure è importante, ma insomma non può esaurire tutto il tempo che hanno a disposizione. Quindi bisogna equilibrare un po' le cose. Anche in questo la scuola potrebbe essere, cioè se invece di inzeppare di ore, qualche ora la si dedicasse, quindi, a spiegare ai ragazzi, a fargli sperimentare come usare le tecnologie, io credo che questo sarebbe importante, perché poi loro lo facciano di proprio spontanea volontà, autonomamente.
Senta, lei da docente e direttore di un'università importante come la LUISS di Roma, da un ragazzo che si iscriva alla vostra università, che cosa chiede? Cioè, qual è la qualità che un ragazzo che si iscrive all'università LUISS deve necessariamente avere per poter essere uno studente di valore, che anzi aiuta l'università a crescere?
Ma dunque la nostra università, che ha una cultura particolare, la nostra università, ed è una cultura non di tipo strettamente competitivo, è una cultura più di tipo cooperativo, un po' più di tipo solidale, diversamente da qualche altra università in cui ognuno è più da solo, insomma, più individualista, per cui, come dire, coltello fra i denti subito, come se l'università fosse una scuola di guerra per truppe speciali. La nostra no, la nostra privilegia il gruppo. Quindi da questo punto di vista un ragazzo che viene da noi sa di entrare in un ambiente che tendenzialmente è un ambiente che si prende cura di lui, che se ne fa carico e che tende a metterlo in un contesto in cui le relazioni siano facili e la possibilità di lavorare insieme sia una possibilità, oltre che una possibilità, anche un'opportunità.
tema della cooperazione tra i ragazzi, tra i giovani che vengono messi in gruppo, anche questo succederà in Liberamente, è un tema che tratteremo ancora. Il professor Pierluigi Celli ci ha raccontato quello che forse anticiperà e dirà insomma nella serata di mercoledì 24 marzo nel progetto, nella giornata d'apertura di Liberamente. Noi lo ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie mille, grazie,
grazie
a voi.
Lei, buona prosecuzione di giornata altrettanto, visto che anche qui in Rai è stato di casa qualche tempo fa. Assessore Tomasini, lei ha sentito cosa ha detto, soprattutto a proposito dello sperimentare, che è una necessità che i giovani dovrebbero poter usufruire anche nelle scuole, sporcarsi le mani, mettere le mani nei meccanismi della vita.
Certo, il professor Pierluigi Celli è uno appunto delle persone che abbiamo voluto invitare proprio per lanciare degli stimoli e degli elementi di discussione, e lui anche oggi lo ha fatto. Io credo che in una società complessa come la nostra non si possa pensare di esaurire tutto quello che è il percorso di formazione di un individuo solo all'interno della scuola. La scuola è un luogo di formazione per eccellenza, ma sempre di più noi dobbiamo pensare a dei percorsi e delle interazioni fra la scuola e l'extrascuola. Io lo dico da un anno, stiamo cercando di lavorare in questa direzione anche per quanto riguarda per esempio il plurilinguismo, l'essere plurilingui, l'apprendere effettivamente anche la seconda lingua, che è un elemento di cittadinanza fondamentale nella nostra terra. Se noi vogliamo andare in questa direzione dobbiamo far sì che i nostri ragazzi parlino la seconda lingua anche nell'extrascuola, cioè ci vuole un'alleanza stretta fra tutti i soggetti della nostra società, proprio perché la società è diventata più complessa, ci sono diversi stimoli, ci sono diversi soggetti che si occupano anche di cose simili, e quindi stiamo cercando anche in questo progetto di Liberamente di lavorare insieme fra scuola ed extrascuola e di cercare proprio di fornire ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti per elaborare appunto quel pensiero critico, quindi capace di leggere in maniera critica la società, che è l'elemento fondamentale per qualsiasi cosa si voglia poi fare nel corso della propria vita, per non fermarsi di fronte così al dato apparente, e quindi in questo momento vige la paura di ciò che sta all'esterno, si ha paura di tutto e quindi si tende a chiudersi in se stessi, ma a cercare di affrontare i problemi, di elaborarli e appunto costruire un proprio percorso positivo.
Questo è un po' anche quello che il professor Pierluigi Celli ci ha anticipato, insomma, dare possibilità diverse, non legate semplicemente ai soliti canali educativi e formativi. Liberamente in qualche modo sposta il baricentro dell'aspetto formativo anche fuori dalle aule, non che le aule siano naturalmente luoghi vecchi, ma sono anche luoghi da affiancare ad altri. Noi oggi proseguiamo qui a Zeppelin a raccontarvi Liberamente, che ha un sito www.liberamente.bz.it aperto a tutti, iscrivetevi se avete la fortuna di avere l'età inferiore insomma ai 30 anni per partecipare a un progetto formativo che oggi poco alla volta vi raccontiamo. Un progetto che ha una prospettiva, Liberamente vuole in fondo portare l'Alto Adige in Europa, i ragazzi a Bruxelles, molto più concretamente. Coloro che infatti parteciperanno a questo processo avranno modo, come detto, di incontrarsi con molte personalità e avranno modo di elaborare concrete prospettive, linee di lavoro per la nostra terra, che poi non finiranno carta morta, insomma. Claudio Andolfo.
No, assolutamente. Liberamente di quest'anno è solo la prima tappa di un piano a medio-lungo termine che porterà i nostri giovani, le idee, le visioni, mi piace molto questo termine, visioni dei nostri giovani al centro del dibattito europeo. E i risultati di questi workshop del fine settimana, di cui ci racconterà poi Luca a Dobbiaco, infatti si trasformeranno in documento che tutti i 60 ragazzi insieme, diciamo, ai relatori che hanno costruito e portato avanti il progetto, andranno a Bruxelles a presentare queste visioni a livello europeo, le massime istituzioni europee, ma anche e soprattutto andranno ad incontrare le delegazioni di quei paesi che, o regioni che diciamo, hanno le stesse caratteristiche della nostra autonomia.
Quindi potranno suggerire anche a loro prospettive di lavoro.
No, è proprio questo l'obiettivo, no? Quello di metterli in contatto rispetto ad altre realtà simili e accendere un dibattito che nella, appunto, prospettiva futura vuole, diciamo, trasformare l'Alto Adige in un punto di riferimento di dibattito per i giovani delle regioni di confine europee.
Rispetto a questo coinvolgimento dei giovani, chiedo anche il conforto della nostra parte tecnica adesso perché cambio un po' la scaletta, Claudio Tavano Blessi ci ha parlato di un aspetto: perché è importante coinvolgere i giovani? Quando l'ho incontrato gli ho chiesto se è l'elemento biologico, se l'aspetto propriamente biologico della faccenda giocasse un ruolo, ovvero sia se l'età proprio anagrafica avesse un peso rispetto all'innovatività dei giovani. Su questo tema Giorgio Tavano Blessi ci ha risposto così.
Il profilo biologico, io direi più che altro un profilo cognitivo, cioè i giovani leggono le realtà in maniera differente rispetto agli adulti, la leggono soprattutto con un altro spirito, un'energia, una voglia di mettersi in gioco e molte volte di voler modificare questa realtà. Allora, più che parlare di un aspetto biologico anagrafico, direi di un aspetto proprio mentale. Qual è la mia volontà di spendermi nel territorio? Qual è la mia volontà di costruire il mio futuro? Ecco, costruiamo insieme, diamo l'opportunità ai giovani di costruire ciò che loro vogliono.
Spendersi nel territorio, una prospettiva cognitiva, ci dice Giorgio Tavano Blessi. Assessore Cristian Tommasini, questo aspetto, lei ha citato la politica, perché la politica nella sua forma ideale è proprio intervento reale nel territorio. Questo aspetto cognitivo, questa capacità, come ci diceva prima il professor Celli, di allevare i talenti, di saperli riconoscerli ed allevare, quanto deve pesare nel ruolo di un politico, cioè quanta oso dire anche quanta attenzione e umiltà d'ascolto impone rispetto alla società e ai giovani in particolare?
Io credo che sia assolutamente fondamentale, perché fare politica vuol dire occuparsi della società, farsi carico dei problemi e cercare di risolverli, sapendo che la società continua ad evolversi, a cambiare, quindi ci saranno sempre problemi, nuove necessità da risolvere, e la politica è lì proprio per dare una direzione e cercare di risolvere questi problemi. Senza una guida politica spesso si critica la politica per le sue modalità, però dobbiamo anche sapere, dobbiamo essere consapevoli che senza la funzione politica una società non potrebbe esistere, perché rimarrebbe solo l'economia, che ha come fine quello anche legittimo comunque di il guadagno, diciamo, e altre finalità, non quella di tenere insieme una società. Per cui la funzione politica è importantissima e il compito principale del politico, a mio avviso, è quello di in qualche modo preparare la propria successione e quindi formare le nuove generazioni. Questo non è più un tema da qualche anno, devo dire si è un po' perso questo tema, e questo è sbagliato, perché se non c'è una cultura politica nel senso di formazione civica forte, è chiaro che in una società alcuni processi virtuosi vengono a cadere, e vengono a cadere anche quelle che sono un po' la consapevolezza delle motivazioni per cui si sta insieme, qual è la direzione in cui si vuole andare. Questo percorso, naturalmente fatto in maniera innovativa e completamente nuova, però si pone questo problema, e infatti la mia ambizione, l'ambizione forte nostra, sarebbe quella che poi questi ragazzi ed altri che verranno rimangono ad essere un po' in qualche modo referenti, punti di riferimento, interlocutori anche dell'assessorato, una volta anche terminato il progetto e acquisiti anche alcuni strumenti, elaborazioni personali, in modo che si possa effettivamente avere sia una partecipazione attiva, sia un costante feedback, un costante coinvolgimento in quella che è l'elaborazione poi delle politiche pubbliche e più in generale nella decisione di in quale direzione vuole andare la nostra società.
Luigi Bizzarri, questo processo di selezione dei talenti necessita anche di una struttura, di una griglia. Concretamente cosa succede, cosa succederà a questi ragazzi che verranno selezionati e che potranno partecipare al percorso formativo? Come verranno suddivisi? Che cosa proporrete loro?
Beh, insomma, innanzitutto aspettiamo la conclusione dell'iscrizione, che sarà il 20 febbraio. Il 20 febbraio con tutti i ragazzi che si saranno iscritti ci troveremo e seguiranno proprio un percorso motivazionale, un percorso di formazione che li introdurrà in qualche modo a quella che sarà poi la struttura del progetto Liberamente. I ragazzi che appunto saranno un massimo di 60-65 persone verranno suddivisi in tre gruppi, l'hai ricordato tu prima, parleranno di identità, opportunità e nuove tecnologie. E con questi tre gruppi si avrà modo appunto di iniziare liberamente con un primo incontro di apertura che avverrà il 24 marzo appunto all'Università di Bolzano, dove incontreremo Lucio Caracciolo e Pierluigi Celli e dove con loro insomma incominceremo a parlare di questo progetto, Liberamente, insomma, dove i ragazzi incominceranno un po' a rompere il ghiaccio e a fare delle domande sulla base dei loro interessi. E poi inizierà una fase importante, che è la seconda fase, diciamo, di questa prima fase locale, che è quella dei workshop. A scadenza di ogni 15 giorni si intervalleranno appunto personaggi quali il professor Pierluigi Sacco, l'antropologo Marco Aime, piuttosto che l'economista Marcello De Cecco, e i ragazzi avranno proprio la possibilità in maniera paritetica di parlare con loro e di discutere su temi molto importanti come economia, ecologia, nuove tecnologie.
E avremo quindi di avere un confronto alto, insomma, e per un momento alla pari anche con personalità della cultura, dell'economia, della scienza, dello spettacolo, in maniera quasi senza filtro, oserei dire. Luigi Bizzarri ha citato Marco Aime, che è un antropologo con il quale ci collegheremo proprio al telefono tra pochissimo. Sappiamo che l'assessore Cristian Tomasini deve andare in consiglio, manca poco, per cui noi lo ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie mille a tutti voi e ancora un appello ai giovani, partecipate, c'è ancora tempo, venite, perché questo è veramente un'opportunità da non perdere.
Un'opportunità per confrontarsi, per mettersi in gioco e per progettare il proprio futuro. Grazie allora all'assessore alla cultura Cristian Tomasini, noi proseguiamo qui a Zeppelin a raccontarvi liberamente attraverso musica e tra poco anche attraverso lo sguardo dell'antropologo. Abbiamo evocato in qualche modo l'antropologia, io saluto il professor Marco Aime che è collegato al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno,
grazie della disponibilità, l'abbiamo fatto aspettare un po'. Il 29 aprile lei sarà qui a Bolzano per parlare di comunità e storia, comunicazione e relazione. Io con lei vorrei indagare un po' quest'ultimo tema, quello della relazione, perché spesso si fa riferimento al fatto che ci sia nella nostra società contemporanea mancanza di occasioni in cui una relazione fisica, reale, vis-à-vis con gli odori, con i toni, gli atteggiamenti, latiti, sia un po' assente a fronte della messa di social network attraverso internet. Cito questa cosa degli odori perché mi è capitato di ascoltarla alcune volte e lei dice che la cosa che la colpisce di più quando vai in un paese straniero sono proprio gli odori. In fondo ogni persona è un piccolo paese straniero, no Marco Aime?
Beh sì, diciamo che le percezioni dei luoghi noi spesso le abbiamo nel primo immediato, diciamo in prima battuta, proprio attraverso i sensi, vediamo, annusiamo e ascoltiamo, quindi sono percezioni di proprio puramente sensoriali, poi elaboriamo altri concetti oppure abbiamo dietro un bagaglio di conoscenze che ci permette di creare una griglia di lettura, ma le prime sensazioni sono quasi sempre quelle epidermiche. Questo vale anche per l'incontro con l'altro, appunto parlo di relazioni, quando incontriamo una persona spesso la prima, quella che chiamiamo l'impressione di pelle, no? La sensazione, ci può stare simpatico o meno sulla base proprio di percezioni così di tipo immediato e sensoriale, non elaborate, a volte anche errate. Ecco. Sicuramente ecco, oggi, soprattutto nelle grandi città, sono sempre meno gli spazi, anche proprio dovuto al stile di vita e alla struttura delle nostre città. soprattutto a partire già dai più piccoli ragazzini, sono venuti a mancare totalmente quelli che erano i luoghi di incontro tradizionali.
I famosi cortili, insomma, in cui si giocava alle cose più disparate. Esatto. Esattamente. Senta, lei ha condotto ricerche, è una cosa che mi piace molto sottolineare, in Africa occidentale, in particolare Timbuktu è anche uno dei suoi amori fondamentali, sì. E le Alpi, che sono, non so, è sempre una generalizzazione, chiaramente Africa occidentale vuol dire tantissime cose, Alpi pure vuol dire tantissime cose. Soprattutto a proposito delle Alpi, spesso si usa il termine comunità, la comunità alpina, una sorta di mito caratterizzato fortemente. Secondo lei questa etichetta che si dà, comunità, è effettivamente un qualcosa di ben definito, di chiaro, quando la si aggiunge ad alpina? Pensando all'Alto Adige, spesso si cita la comunità alpina, appunto, quasi fosse un totem assolutamente non scalfibile.
Ma forse qui bisogna distinguere, ecco, perché da un punto di vista così delle scienze sociali, comunità ha un'accezione anche proprio dal punto di vista del, cioè, linguistico, che ha una sua tradizione nella sociologia, ecco, grandi nomi come Tönnies, Weber, ecco, si sono occupati del definire come una comunità che in principio era definita quasi come sulla base territoriale, cioè tutti quelli che abitavano più o meno nello stesso posto, abbastanza vicini. Poi si è passati anche invece a elaborare l'idea di che la comunità fosse invece una percezione, cioè è quell'insieme di persone che in fondo sentono di appartenere alla comunità. Oggi credo quasi che comunità sia un po', abbia un po' un'accezione nostalgica. Da un certo punto di vista è quello che non abbiamo più, è quello che abbiamo perso. Se ci pensiamo, con il termine comunità ci dà un po' una sensazione di calore, ecco, appunto, di rapporti umani ancora sereni, di una vita calma, anche un po' bucolica, idillizzata, ecco. Però ci dà un po' quest'idea così, noi che viviamo una vita urbana frenetica, ecco, avere l'idea della comunità credo che sia un po' consolatorio.
Sì. Senta, a questo proposito, questo atteggiamento di nostalgia nei confronti della famosa comunità è anche abbastanza fuori tempo, nel senso che comunque anche le comunità virtuali vengono chiamate comunità, che spesso hanno dei pregi straordinari rispetto invece alla comunità degli odori e degli atteggiamenti. Questo un antropologo come lo vede oggi?
Ma, appena terminato una ricerca proprio sulla logica dello scambio e del dono nella rete, nel web. No?
Il dono è un tema antropologico per eccellenza, però c'è il dono anche nel web, certo.
Sì, sì, esatto, perché proprio se pensiamo allo scambio, il file sharing, che so più o meno legale, esatto. Ma, o comunque tutte le scambi di informazioni che avvengono tramite rete. Ecco, è curioso intanto che esista una sorta anche di marketing dei nomi, ecco, che i gruppi virtuali vengono chiamati con termini come tribù, comunità, cioè richiamandosi proprio invece a quelle entità fortemente territoriali e quanto mai concrete del passato, questo forse per dare una dimensione, agganciarsi a un qualcosa di più solido. Poi di fatto è vero che con modalità diverse, per esempio, avvengono forse molti più scambi di idee, di informazioni, anche di dati, attraverso la rete che non nella realtà quotidiana. Quello su cui forse occorre riflettere è se questo scambio porta a delle relazioni continuative nel tempo o se invece non sia tutto un pochino più effimero, in questo senso, cioè relazioni destinate a durare ma a non entrare mai nel profondo, ecco, dell'esistenza degli individui.
È bello questo riferimento alla terminologia che il professor Marco Aime fa, la terminologia di internet, che usa appunto termini invece arcaici. Uno mi è venuto in mente mentre lei parlava, il famoso peer-to-peer, cioè il pari da pari a pari, quasi che nella rete non ci siano differenze di censo, sociali, di sesso, di religione, di appartenenza politica, una cosa che nella società è difficile invece realizzare.
Sì, sì, questo è vero, infatti nel momento che appunto si fa anche il peer-to-peer, cioè lo scambio, non so da chi prendo e non so a chi do, esatto. Ma mi ritrovo a far parte di un gruppo in cui tutti partecipano alla stessa attività, alla stessa pratica, oppure se pensiamo ancora per esempio a quello che è il cosiddetto free software, in cui tutti danno il loro contributo per realizzare un prodotto che tutti utilizzeranno, e in qualche modo, ecco, si lavora alla pari, ecco, per esempio c'è anche espressione di democrazia,
assolutamente, di libertà,
non certo. È casuale infatti che i governi
meno democratici censurino.
Tendono a metterci qualche lacciuolo, esattamente. A questo proposito, liberamente.it.bz.it ha un forum, Luca Bizzarri, che io mi ostinavo a chiamare Luigi per tutta la trasmissione, Luca Bizzarri, ti ribattezzo finalmente, ha un forum nel quale chiunque può avere accesso, anche gli oltre 27enni.
Esatto, Luigi Bizzarri a proposito di identità plurale. Sì, noi abbiamo creato questo blog all'interno del sito liberamente.bz.it dove tutti possono partecipare lasciando dei commenti, lanciando delle provocazioni, mettendosi d'accordo con degli amici, insomma, per creare uno scambio così di idee. Iniziare quindi subito, iniziare da adesso e costruire insomma quell'insieme di interessi che potranno poi essere sviscerati, analizzati durante tutto il percorso di Liberamente. Insomma, quale strumento, appunto, come ricordava il professor Aime, più democratico del forum, cioè della piazza virtuale nella quale le persone hanno la possibilità di dire così liberamente, appunto, esprimere liberamente la propria opinione e indicare così quelli che sono gli interessi più importanti.
Professor Aime, le faccio un'ultima domanda e poi davvero la lasciamo. A proposito della durevolezza dei rapporti, lei ci ha detto che c'è il rischio, appunto, che attraverso internet si creino legami labili. Proprio l'altro giorno per strada sentivo un ragazzino che parlava con suo padre e diceva sono stato insieme a questa ragazza addirittura 3 mesi, e il padre diceva beh poco, ma come poco, rispondeva il ragazzo, è tantissimo. Questa dimensione temporale, secondo lei è una dimensione temporale nuova che la gioventù di oggi, anche grazie o per colpo o per fortuna ai mezzi tecnologici che ha, propone a noi tra virgolette adulti?
Direi di sì. Se noi guardiamo un po', ecco, quello che è la nostra esistenza quotidiana, ci accorgiamo che forse rispetto al passato c'è un forte predominio del presente. Il passato viene compresso, si accorcia, ha meno peso nelle nostre vite, di conseguenza anche il futuro poi non va poi molto più in là dell'immediato, e invece anche appunto grazie a questa comunicazione in tempo reale, per cui tutto accade nello stesso momento, comunque abbiamo la percezione immediata di ciò che accade in qualunque angolo del mondo, ecco, abbiamo un presente molto più dilatato rispetto al passato, quando le informazioni arrivavano goccia a goccia, con molta più lentezza, molto più filtrate, con tempi molto più lenti, e si aveva anche meno la percezione forse della globalità, ecco, della contemporaneità. Tutto veniva scandito diversamente, con altri ritmi. Quindi ecco, questo predominio di dilatazione del presente fa sì che tutto cambia, avvenga molto rapidamente, e anche forse si bruci, ecco, anche le relazioni. Per quanto riguarda poi le relazioni in internet, diciamo, siamo una lancia anche a favore, però è vero che a volte i contatti web sono poi semplicemente un preludio a un contatto reale,
certo.
La gente si conosce web e poi si fidanza davvero, quindi
la rete di queste storie, diciamo, nate virtualmente e poi finite molto concretamente.
Sì, quindi, cioè, dobbiamo, ecco, fare i conti con queste nuove forme, senza né idolatrarle né demonizzarle,
certo,
fanno parte,
certo,
della normale evoluzione culturale dell'uomo
e della nostra vita, ha a che fare con la predominanza del presente, ma liberamente guarda principalmente al futuro. Giusto, Claudio Andrea?
Esatto.
Quella è la direzione che vuole seguire. Io ringrazio molto il professor Marco Aime, che è un antropologo, insegna all'Università di Genova e sarà a Bolzano anche lui tra i docenti peer-to-peer con i giovani, usiamo questa espressione internetiana, che lo interrogheranno come abbiamo fatto noi adesso al telefono. Grazie molto di essere state con noi, e noi l'aspettiamo naturalmente qui a Liberamente nell'aprile di quest'anno. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Beh, certo che però rispetto al predominio del presente, alla velocità del presente, una canzone come questa, che è assolutamente contemporanea, dà largo spazio alle pause, ai ripensamenti, anche forse alla pace con cui si può assaporare l'eco finale di una nota. Imogen Heap, che abbiamo ascoltato, che stiamo ancora ascoltando nel suo nascondino Hide and Seek, che è la canzone che abbiamo scelto. E oggi abbiamo parlato tanto, stiamo parlando tanto di generazione giovanile, dei giovani che abbiamo necessariamente collocato in una fascia d'età, perché una selezione la impone. X è invece il nome che ha scelto una compagnia teatrale che noi adesso ospitiamo, per dare il nome ad un progetto che è anche uno spettacolo teatrale, che viene nella sua terza tappa qui a Bolzano sabato prossimo, nella stagione Altri Percorsi ragazzi giovani del Teatro Stabile di Bolzano, pensata anche da Daniela Nicolò, che è regista e ideatrice di questo spettacolo e che saluto. Buongiorno Daniela.
Buongiorno.
Ecco, lei sì, un po' di fretta in questo momento, e per cui la ringraziamo di essersi presa una pausa per noi.
Non è un problema.
Allora, Daniela Nicolò, X avete denominato questo spettacolo. Usciamo un attimo da Liberamente per quanto riguarda l'istituzionalità, ma il tema è quello. Oggi noi si parla di giovani di futuro. Voi siete andati a fotografare in giro per l'Europa, fotografare e anche filmare in giro per l'Europa, ragazzi delle metropoli. Questa puntata, diciamo, che portate qui a Bolzano riguarda la ex DDR. Avete in qualche modo voluto vedere che cos'è questa parola, che qui in Alto Adige ha una connotazione che poi conoscerà magari qui a Bolzano, il disagio giovanile, come i ragazzi lo vivono, come i ragazzi ci stanno dentro, come forse anche lo superano, perché è quello che succede giorno per giorno, visto che i ragazzi sopravvivono e continuano a costruire le loro strategie. E ne avete fatto una pièce teatrale multimediale, perché ci sono anche molte immagini in questo. Da dove siete partiti per questa X difficilmente appunto collocabile, come voi stessi avete denunciato con questo titolo?
Sì, infatti la scelta della X appunto ha tanti significati, un po' rispetto al nostro percorso, un desiderio di azzerare riferimenti autorali che ci sono sempre stati, quindi un po' ripartire da zero e immergerci poi proprio nell'immaginario giovanile, dove la X è anche il simbolo della morte, del teschio che ricorre ovunque, e anche su questo ci siamo domandati perché questa ossessione per questo simbolo che è diventato decoro nell'abbigliamento, però c'è un motivo profondo sicuramente in questo. E quindi siamo proprio ripartiti uscendo dal teatro, decidendo di uscire dalla sala prove e andare in strada, andare nei luoghi di ritrovo dei ragazzi, che sono le panchine dei parchi pubblici, ma anche i centri commerciali, perché sì, tristemente, questo devo dirlo, purtroppo sono luoghi,
le nuove piazze,
nuovi luoghi di ritrovo,
certo,
e che sono uguali poi in tutta Europa. Infatti è un progetto cominciato nel 2007, ha avuto diverse tappe, ma ovunque, in qualsiasi periferia, abbiamo trovato appunto un centro commerciale simile a tutti gli altri, frequentato da famiglie, ma anche da tanti giovani che stanno lì, passano il tempo,
la raccontano,
molte volte non possono accedere, certo, ai negozi, però è un luogo di stazionamento, di pausa. E siamo andati poi nelle sale prove musicali, abbiamo cercato di così mappare quelli che sono i tentativi di auto-organizzazione al di fuori delle istituzioni, al di fuori dei centri giovani, diciamo, organizzati dai vari comuni, e metterci all'ascolto. Quindi è stato più un lavoro di proprio registrazione, ascolto, anche abbiamo fatto moltissime riprese video, però perdendo tanto tempo con loro, facendoci, certo, accettare, facendo in modo che poi le nostre telecamere venissero quasi dimenticate.
Il perdendo tempo con loro è un'espressione che mi piace, che tradisce appunto quello che la nostra società appunto ci impone, insomma, no? Correre con tempi molto stretti. Daniela Nicolò, Claudio Andolfo è direttore del servizio giovani della provincia, è qui che la sta ascoltando, per cui sta prendendo appunti rispetto a quello che lei diceva sui centri giovanili istituzionali, che è giusto, è un rapporto che si deve naturalmente instaurare anche con le realtà altre. Però io volevo chiederle un conto di un aggettivo che mi piace molto nel sottotitolo di questo spettacolo, perché racconti crudeli della giovinezza, perché la giovinezza è un'età crudele, è un'età spietata. Voi la raccontate prendendo questi aspetti, gli aspetti più crudeli della giovinezza, che
sì,
si concretizzano in cosa?
Ecco. Non necessariamente. Il titolo infatti è un po' mutuato da un film, Racconto crudele della giovinezza di Nagisa Oshima, che è un film giapponese degli anni 60, ed è stato un po' il primo film che si è occupato di una generazione che in Giappone non esisteva, perché è una società così reazionaria, gerarchica, e invece forse è stato il primo film che proprio si è dedicato a questo. Chiaramente, ecco, sì, c'è la crudeltà, c'è un certo malessere, c'è un disagio, uno spaesamento, però quello che abbiamo voluto registrare sono state soprattutto il desiderio di organizzarsi, di reagire, di cercare, come diceva lei, delle strategie per farsi ascoltare, perché poi la cosa che è emersa un po' in tutto questo nostro ricerca, che non è una ricerca sociologica, perché poi ha appunto degli aspetti anche poetici, anche molto più sospesi, e comunque è emerso da tutti, sia in Italia, a Scampia, come nella ex DDR, il desiderio di essere ascoltati dagli adulti, di aprire dei dialoghi, perché comunque noi, io e Enrico, come regista,
Enrico Casagrande,
abbiamo ormai superato i 40 anni, quindi a loro apparivamo sicuramente appartenente a un'altra generazione. Abbiamo chiaramente usato, fra virgolette, i nostri attori invece che sono molto giovani, in particolare Silvia Calderoni che si aggirava in pattini nei vari luoghi di ritrovo distribuendo volantini in cui c'era scritto "io mi sto cercando, se anche tu ti sei perso inviami un sms".
E
abbiamo raccolto tutti questi micro messaggi che sono arrivati, questi sms che sono molto belli appunto, e tutti registrano questo desiderio, questa condivisione del senso di perdita, di smarrimento, ma anche un tentativo di essere, di resistere
e di essere ascoltati, che è una dimensione molto, molto importante nella vita di una persona, tanto più appunto di ragazzi che stanno costruendo il loro futuro. Mi incuriosiscono molto gli sms che vi hanno mandato e che hanno contribuito senz'altro a costruire la sceneggiatura e poi il contenuto del testo. A memoria c'è qua una battuta di uno dei suoi attori che le è più cara, che magari ben fotografa questa necessità, questa ricerca, questo bussare quasi mutamente insomma alle porte, stando in un centro commerciale tra di loro, e che è una continua richiesta insomma, no, di attenzione all'altro mondo.
Ma me ne ricordo una più astratta che dice: costruisci un castello di carta, distruggilo e costruiscilo di nuovo.
Quasi nicciana questa.
È fatta però da questa idea di impermanenza, no? Di questo desiderio di cercare di costruire qualcosa che magari è comunque effimero, però ricontinuare, riprovarci di nuovo. Oppure sì, anch'io è quello che sto provando anch'io, ma tu chi sei? Oppure sì, anch'io mi sono persa, ma ci ritroviamo, ma dove possiamo ritrovarci?
Senso di solidarietà.
Ci sono molte domande e affermazioni. Infatti è vero che da questi sms siamo arrivati poi a scrivere una drammaturgia dello spettacolo, assieme poi ai nostri attori che invece sono tutti molto giovani e che abbiamo incontrato poi nelle varie città in cui abbiamo fatto le residenze. Purtroppo adesso nella versione che qui presentiamo a Bolzano, la versione che abbiamo elaborato durante la residenza ad Halle, Neustadt, che è questa città dell'ex DDR, quasi spopolata da un aspetto abbastanza inquietante, non può venire perché ha degli esami la ragazza Ines Quorsdorf che abbiamo coinvolto,
del resto è una studente,
che avevamo coinvolto lì ad Halle, che è una musicista, poi perché poi i ragazzi sulla scena ad eccezione di Silvia Calderoni sono tutti musicisti che abbiamo incontrato nelle sale prove, e anche lei fa parte di un gruppo musicale che abbiamo trovato in una sala prove sperduta proprio.
Quindi c'è molta realtà in questo palcoscenico che è teatro, ma teatro del reale, come è giusto che sia. Adesso posso permettermela questa domanda: Daniela Nicolò ha denunciato la sua età, quindi glielo posso chiedere in che cosa trova diversa la giovinezza di questi ragazzi che lei e Enrico Casagrande avete incontrato rispetto alla sua? In cosa li trova più fragili, più forti? Non lo so, sono domande molto generiche, però sicuramente qualcosa le balza agli occhi da, tra virgolette, adulto.
Beh, ci sono tanti, c'è stato anche molto ritrovare delle costanti che noi stessi abbiamo vissuto, perché poi anche noi di Motus veniamo da una città
Rimini,
di periferia, quindi c'è un po' questo cercare dei luoghi particolari, occuparli, creare il proprio mondo lì, e quindi questo un po' l'abbiamo ritrovato, perché è una cosa che abbiamo vissuto anche noi sulla nostra pelle. Però ecco, ho sentito forse più forte lo smarrimento, il desiderio di avere un gruppo di riferimento, avere più difficoltà a trovare dei gruppi, cioè tutti sono poi molto dispersi oppure spesso chiusi nelle loro camerette con computer, con strumenti musicali elettronici collegati ad internet. C'è un po' più questo così dispersione, separazione, mentre forse quando eravamo più giovani noi, non essendoci ancora questi mezzi che poi servono a comunicare in realtà, però un altro tipo di comunicazione molto più immediata, ecco, uscivamo più fuori, ci incontravamo di più e quindi creavamo delle bande, ecco, dei gruppi, certo, delle bande, che adesso invece sono un po' più, sono incontri più delle individualità, dei singoli o delle coppie che insieme provano a fare delle cose, però hanno un rapporto con il tempo diverso, anche perché la comunicazione è molto spostata nell'uso di Facebook e di tanti social network, che però comunque implicano un isolamento poi alla fine.
Tornano i temi, lo diciamo a Daniela Nicolò, che ci ha appena raccontato l'antropologo Marco Haime, penso che le farà piacere, perché questo aspetto questo aspetto di isolamento, di magari più parcellizzazione insomma dei gruppi giovanili, è una cosa che sicuramente contraddistingue un po' la nostra epoca. E X, racconti crudeli della giovinezza, in particolare nella loro concretizzazione a Halle Neustadt, nella ex DDR, grande città spopolata dopo la caduta del muro e quindi ancora un po' più spettrale di quello che esatto. spesso una metropoli può essere già di per sé, è il tema principale, quello della giovinezza, che altri percorsi, la stagione dello stabile dedicata quest'anno ai giovani, metterà in scena sabato prossimo, questo sabato qui, alle 20:30 al Teatro Comunale, nel Teatro Studio, luogo adatto ovviamente per raccontarlo. E io ringrazio naturalmente Daniela Nicolò, che è stata con noi, che insieme con Enrico Casagrande lo ha ideato e diretto questo spettacolo, un progetto che continua, avete altre tappe peraltro, tre ne avete già fatte, state ancora lavorandoci?
Anche una quarta a Scampia, Napoli, situazione opposta quasi a quella di Halle, nel senso che appunto dal deserto il vuoto, invece
il pieno.
Lì abbiamo vissuto proprio il pieno e tutto un altro tipo di tessuto sociale, con tanti problemi ma anche tantissima energia vitale.
Che
e quella sì è stata l'ultima tappa dopo Halle.
E chissà cosa succede. Quindi dalla Germania a Napoli, immaginiamo che il salto sia abbastanza triplo, insomma. Bene. Grazie Daniela Nicolò.
In Francia, una banlieue francese, Valence, invece una banlieue magrebina, quindi anche lì altra situazione molto diversa.
Anche perché i giovani certo sono contraddistinti da minimi comuni denominatori, ma localizzati, e questa è la cosa importante che voi andate a indagare. Grazie a Daniela Nicolò, l'aspettiamo qui a Bolzano, sabato 20:30, Teatro Comunale, Teatro Studio, per X, racconti crudeli della giovinezza, Halle Neustadt. Grazie ancora. Ambition si intitola questa canzone, e un po' di ambizione i ragazzi che si metteranno in gioco su Liberamente, a Liberamente senz'altro l'hanno, è una caratteristica che bisogna riconoscere, ha i suoi aspetti positivi, Claudio Andolfo, l'ambizione giovanile, quella capacità appunto di presumere di poter cambiare le cose nel mondo.
Assolutamente, infatti qui volevo ricollegarmi a quello che diceva Daniela prima al telefono. Ho segnato queste parole chiave: energia, spontaneità, resistenza. Le istituzioni devono, secondo me, stare molto attente, no? A non strutturare troppo i contenitori, le strutture giovanili, proprio perché questa energia va valorizzata, non va, diciamo, troppo incanalizzata. E questo è, diciamo, il nostro obiettivo, insomma, la nostra delicatezza nei confronti di questa ricerca, proprio da speleologi, di questa energia spontanea, anche magari ingombrante, volendo, ma che è il tesoro dal quale noi vogliamo partire e che vogliamo portare alla luce e valorizzare.
Bisogna essere facilitatori, no? In certi casi, essere presenti senza farlo capire che si è presenti, sostanzialmente, e dare l'opportunità a tutti di esprimersi. Andando nelle scuole, nei centri giovanili, qual è la reazione dei ragazzi? Cioè, sono smarriti, hanno questo spaesamento, ma questi da dove sono caduti? Che cosa ci stanno proponendo? Oppure capiscono subito quello che magari aspettavano da tempo e da tempo non ricevevano?
Ma diciamo che le premesse del progetto sono molto, appunto, ambiziose da un certo punto di vista, però suscitano sicuramente grande interesse da parte dei ragazzi. Uno dei primi atteggiamenti che abbiamo notato è proprio la curiosità, per cui nel momento in cui parli di fiducia in se stessi, mettersi in gioco, partecipare, devo dire che i ragazzi subito colgono quelli che sono gli aspetti salienti e importanti del progetto, e domande ne fanno parecchie. Infatti devo dire che gran parte delle iscrizioni che abbiamo ricevuto, soprattutto in quest'ultimo periodo, vengono proprio dai ragazzi che partecipano non solo con domande, ma che poi si iscrivono, quindi vanno sul sito, si informano, insomma, su quello che è il contenuto del progetto e poi danno la loro adesione. Questa è sicuramente una cosa che a noi fa molto piacere, insomma.
Con Giorgio Tavano Blessi, che coordina dal punto di vista scientifico il progetto di Liberamente, abbiamo riflettuto anche sul perché, nonostante appunto la grande quantità di informazioni che internet, la rete, i blog possono offrire ai ragazzi, questo tipo di progetto, appunto liberamente.bz.it, può dare in più rispetto al normale, appunto, flusso di informazioni che arrivano. E in che modo, e se, insomma, la famosa scintilla comunicativa tra adulti e giovani, tra figure professionali e figure non professionali, può scattare. Così ci ha risposto Giorgio Tavano Blessi.
La scintilla comunicativa può nascere, visto che non si presentano come delle lezioni questi incontri, ma come degli scambi, là dove un relatore si interfaccia con i ragazzi e subentra il dialogo e il confronto tra una prospettiva di un ragazzo di 18 anni è un esperto che quindi è in grado di comprenderlo, ma soprattutto è in grado di fornire quegli strumenti che lui, ragazzo, ancora non ha. L'idea è proprio quella di costruire insieme ai relatori un percorso e alla fine, ragazzi, alla fine di ogni incontro, ma alla fine di questo percorso, si troveranno ad aver effettuato una strada che verrà declinato in un progetto che poi verrà presentato all'opinione pubblica.
I ragazzi di Liberamente, che adesso sono una cinquantina, ma che dovranno, tra virgolette, subire una sorta di selezione. Qui ricordo che anche in serie di conferenza stampa ci si è chiesti, in base a che cosa verranno selezionati, perché l'uno piuttosto che un altro. È un procedimento che richiama un po' i casting, no? Che vengono fatti per un film o per una recita. Luca Bizzarri.
Ma diciamo che, come si diceva prima, quello che si cerca, quello che si vuole riconoscere, esaltare anche in un processo di questo tipo, non è certo l'intelligenza nozionistica delle persone, quanto più invece un'intelligenza di tipo emotivo, comunque così un interesse che i ragazzi possono mostrare a temi che hanno una rilevanza sociale molto forte. Per cui quando ci siamo trovati nella necessità di redigere una scheda di iscrizione, abbiamo dato peso anche a questi aspetti. Cioè, quando un ragazzo si iscrive, al di là del nome, del cognome, dei dati insomma sensibili normali che si inseriscono all'interno di una scheda di iscrizione, abbiamo cercato di chiedere anche se ci fossero degli impegni particolari, cioè se ci fosse un interesse all'associazionismo e quale fosse il contributo che i ragazzi volevano dare a un percorso come Liberamente. La selezione, insomma, ci rendiamo conto, non sarà semplicissima, qualcuno forse rimarrà anche fuori, però daremo grande peso proprio a questo aspetto, cioè all'interesse che i ragazzi mostrano verso l'associazionismo piuttosto che verso, diciamo così, le relazioni con il sociale.
Perché questo progetto Liberamente dovrebbe risultare attrattivo ad un giovane? Questa è la prima domanda che immagino all'ufficio giovani vi sarete posti. Claudio Andolfo come risponde?
Ma è un'occasione nuova. Secondo il nostro punto di vista, Liberamente apre una nuova epoca delle politiche giovanili di questo territorio. Si passa da una concezione di politiche giovanili verso appunto ricreazione, tempo libero. Qui in realtà si struttura il primo progetto che dà l'opportunità ai giovani di dire e di amplificare a livello, diciamo, di opinione pubblica le proprie idee, le proprie visioni, lo ripeto perché è veramente una parola chiave di Liberamente, rispetto al futuro. E questo, secondo me, e l'abbiamo visto, ai giovani piace, intriga.
E allora questo quid in più che Liberamente deve offrire potrebbe, nel diluvio, nella profluvia di informazioni e di opportunità, considerare o consistere anche in questo.
Le opportunità di accesso alle informazioni sono enormi, ciò che manca è la possibilità di comunicare, soprattutto di confrontarsi. Cioè, la fruizione molte volte, o quasi sempre, a parte nella scuola, è sempre passiva. Siamo di fronte a un terminale che fornisce un suo punto di vista, ma non c'è possibilità di dialogare con un terminale, soprattutto non c'è la possibilità di tramutare queste informazioni in qualcosa che nel territorio poi possa essere spendibile. Il quid, il punto di forza di questo progetto è proprio la possibilità per un gruppo di ragazzi di seguire lo stesso percorso, accompagnati da figure professionali che sono in grado di fornire gli strumenti per attuare questo percorso, e quindi poi configurare un piano che non è solamente scambiarsi una mail o una chat, ma proprio lavorare nel territorio per il territorio e il loro futuro.
È un quid in più, insomma, in questo corso, che è di fatto, poi alla fine si vengono a raccogliere le fila di tutta questa trasmissione, che è proprio il contatto, che è proprio la relazione tra persona e persona, e probabilmente anche per questo la parte finale del progetto Liberamente sarà una vera e propria, io uso questo termine perché so che ai ragazzi piacerà molto, una vera e propria gita, escursione, weekend, insomma, formativo, in cui si starà insieme convivendo facendo, pranzando insieme, andando a chiacchierare, insomma, intorno ad un tavolo insieme nelle ore serali, e risvegliandosi la mattina, magari dopo aver meditato su quello che la discussione, magari anche sconclusionata, della sera precedente può aver lasciato traccia nell'immaginazione di una persona. Luca.
Esatto, come quindi può nascere questa scintilla comunicativa di cui parlava il professor Tavano Blessi. Dunque, nella scelta dei relatori noi abbiamo cercato di mixare personaggi di una certa struttura, insomma, che avessero un certo tipo di excursus, anche di background accademico e istituzionale. Lo abbiamo visto appunto parlando con il professor Aime piuttosto che con il professor Sacco, grandi intellettuali tipo Lucio Caracciolo, Pierluigi Celli e quant'altro. Però abbiamo cercato di dare spazio anche ai veri operatori del linguaggio giovanile, per cui siamo andati a cercare il VJ Carlo Pastore, ad esempio, che ha deciso di aderire e che verrà appunto in questo fine settimana di approfondimento su Adobbiaco. Però ci sarà anche Beatrice Antolini, che è una cantautrice marchigiana che lavora da parecchi anni a Bologna
e che è stata ospite dello Zeppelin natalizio di quest'anno, e che ci raccontava proprio un atteggiamento molto interessante di lei in quanto giovane. Del non lamentarsi, insomma, dell'anziché stare a chiudersi su se stessi, quanto è necessario invece inventarsi nuove strade, magari pure metterle in pratica, alla luce però, diceva lei, sottolineava molto spesso, e questa è una cosa che ci ha colpito, l'amicizia, il rapporto con le altre persone, quanto questo rapporto umano, il vincolo di amicizia e di legame personale sia fertile anche per la costruzione di nuove vie.
Certo, devo dire che anche vedendo, insomma, quella che è l'esperienza di Carlo Pastore, probabilmente nascono un po' le stesse considerazioni. Sono tutte e due persone molto giovani, ma che esercitano un appeal sui ragazzi, sui giovani stessi, molto forte. Per cui, insomma, al di là dell'apporto culturale che sicuramente porteranno persone come quelle ricordate prima, sicuramente gli operatori del linguaggio giovanile come Antolini e Pastore sicuramente daranno un contributo molto importante allo scambio di idee e di informazioni con il gruppo di ragazzi di Liberamente.
Abbiamo citato un VJ, noi adesso avvicinandosi alla fine della nostra trasmissione vi proponiamo ancora l'ultimo brano che farà parte, insomma, della nostra trasmissione, un brano tratto da Amigdala, un CD di Claudio Coccoluto, che è una persona che qui a Bolzano è venuta più volte e che peraltro ha partecipato anche ad un progetto di interrogazione sulla cultura giovanile, sull'identità giovanile, che un po' come il VJ Carlo Pastore, che peraltro conduce una trasmissione radiofonica su Radio 2 nazionale, per cui lo sottolineiamo ancora una volta, questo appeal, questa capacità di affascinare, di convincere probabilmente anche, perché quello che conta poi i giovani, ci propone appunto questo ascolto, che è una revisione, insomma, nella sua compilation di una canzone che riconoscerete. Ci avviamo alla chiusura di questo Zeppelin pensato intorno al concetto di libertà come liberazione della mente, Liberamente, questo è il nome del progetto che oggi avevamo raccontato, che ha un sito www.liberamente.bz.it. Su questo sito potete iscrivervi se avete meno di 30 anni, io dico così, Luca Bizzarri e Claudio Andolfo, tanto poi voi sarete buoni a selezionare. In chiusura do un paio di appuntamenti, perché venerdì sera a Bolzano sarà presente Giulio Mozzi, che peraltro è uno scopritore di giovani scrittori, che sarà a Bolzano all'Aula Magna del Lupa dalle 18.30 per parlare di tre suoi libri. Il primo libro che presenterà è Corpo Morto e Corpo Vivo, un pamphlet scritto nei giorni in cui c'era il caso di Eluana Englaro, lo ricordate? Eutanasia sì, eutanasia no. E il Corpo Morto e Corpo Vivo, Eluana Englaro e Silvio Berlusconi, lo farà alle 18.30 all'Aula Magna del Lupa, e poi alla sera alle 21 presenterà altri due libri, sempre suoi, sono L'ultimo a scendere, altre storie credibili, edito da Mondadori, e Un non corso di scrittura e narrativa, edito da Terre di Mezzo. La location è sempre l'Aula Magna dell'UFAD. Poi ricordo che domani mattina alle 10 ci sarà, anzi domani sera in realtà alle 19 ci sarà l'apertura della mostra a Museion Fomushka, che vi avevamo presentato in anteprima la settimana scorsa insieme con la direttrice di Museion Letizia Ragaglia. E così in chiusura davvero ricordo che aprirà a Merano, a Kunst Merano Arte, una mostra retrospettiva dedicata all'artista regista Peter Fellin, che visse a Merano gran parte della sua vita, F come Fellin, all'interno dello bello spazio Kunst Merano Arte. Siamo quasi in conclusione. Claudio Andolfo, se tu avessi, hai superato da pochissimo quell'età, perché ti iscriveresti a questo corso, di formazione, a questo progetto di formazione? Hai 15 secondi per dircelo.
Mi iscriverei per dire la mia, per dire quello che sui giornali non viene scritto.
Dite la vostra, potrebbe essere il motto. E Luca Bizzarri invece perché lo farebbe?
Beh, lo farei perché al di là delle nozioni così del fisico c'è anche il cuore, c'è anche l'emozione, per cui liberamente sicuramente un buon momento per metterlo a disposizione di tutti.
Info sul sito oppure?
Oppure scrivendo un'email a info@liberamente.bz.it o telefonando allo 0471 411 283.
Grazie a Claudia Ragionieri, grazie a Sandra Franci dal Pra, grazie a Claudio Andolfo, direttore Ufficio Giovani della provincia di Bolzano, grazie a Luca effettivamente Bizzarri dell'Ufficio Giovani, anche lui, a tutti coloro che hanno partecipato, anche quelli che sono mancati, perché poi sono mancati, ve lo diciamo in chiusura. Da Paolo Mazzucato un saluto, un appuntamento con Zeppelin alla prossima settimana, liberamente.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.